stimolanti, ma anche di richiamo a un crudo realismo dei fatti. Tra l'altro, se leggo in sequenza i due interventi, nei due ultimi interventi, nel primo si enfatizzava un ritardo che spesso, anche con le statistiche, misuriamo di un certo segmento molto importante in Italia di impresa, anche sull'innovazione, anche sull'adozione delle tecnologie. Poi però ritorniamo dentro casa nostra, nella pubblica amministrazione, che, come diceva sia Giovannini che appunto nell'ultimo intervento, c'è un ritardo in termini di modelli organizzativi, di processi, o comunque insomma una non corrispondenza tra le potenzialità che tecnologia e dati che vengono associati con la produzione di tecnologia ci offrono da una parte, e appunto i processi decisionali e le loro modalità dall'altra. Allora, siccome siamo stati molto bravi, e voi siete stati altrettanto bravi a resistere, vi siete guadagnati uno spazio per commenti o anche domande, sia a chi sta sul palco, sia a chi è rimasto in platea della precedente giro di panelist. E quindi se c'è qualcuno che vuole commentare o domandare, alza la mano e gli portiamo in qualche modo il microfono. Sono stati, secondo me, frustrati dalle ultime considerazioni di utilizzo di questi dati. Allora, visto che non vedo mani alzate, non provo nemmeno ad azzardarmi a fare delle conclusioni, ma dico solo una cosa come invece Istat, perché secondo me il campo della statistica fa un po' eccezione rispetto alle considerazioni ultime che venivano fatte. Non tanto perché, anche da noi non valgono alcune delle considerazioni sui processi decisionali, le difficoltà tecnologiche anche, ma perché, essendo la statistica un settore della pubblica amministrazione dove il core business è la produzione di dati, è naturale che si presti, diciamo, a guardare con attenzione alle potenzialità di queste fonti. E le potenzialità di queste fonti sono viste innanzitutto in termini di fare di più con meno, e poi magari anche valutare se si riesce a fare di più in termini di prodotti. Cioè sostituire quello che gli statistici ufficiali in tutto il mondo producono, rompendo le scatole ai cittadini, rompendo le scatole alle imprese, o direttamente quando gli mandano un questionario a casa, o per interposta persona quando attraverso gli archivi amministrativi comunque vanno a disturbare il cittadino e l'impresa perché gli chiedono un qualche tipo di informazione. Sostituire questo, che è il modello tradizionale di produzione dell'informazione statistica, cioè oggi noi all'Istat produciamo dati statistici più o meno metà con indagini sul campo e metà con dati amministrativi. Se guardate tra 5 anni questa fotografia, non saremo arrivati al trasmettitore molecolare di cui parlava Panconesi nella prima parte, però probabilmente quasi la totalità delle informazioni statistiche verranno, diciamo, prodotte a partire da dati amministrativi. È questa la fine della storia? Probabilmente no, perché appunto il potenziale di cui ci hanno parlato e ci hanno fatto vedere quelle sperimentazioni applicate a settori specifici nel campo della statistica hanno grosso appunto potenziale di utilizzo, sia come proxy, come diceva Giovannini, aumentare valore dell'informazione statistica tradizionale, quella che appunto utilizza modelli informativi tradizionali, ma anche nel sostituire delle indagini. Le ricerche che abbiamo fatto appunto in questi ultimi mesi ci dimostrano che possiamo chiedere meno informazioni alle imprese, ad esempio, rilevando queste stesse informazioni attraverso indagini che vengono fatte su dati che sono pubblici su internet. Banalmente, un esempio è il caso dell'utilizzo dell'ICT. C'è un questionario che l'Istat invia elettronicamente, diciamo, alle imprese per chiedere quanto e come utilizzano le tecnologie, se hanno dei siti. Questa informazione è pubblicamente rilevabile da chiunque, con dei sistemi che consentono appunto di andarsi a cercare le stesse informazioni che sono già sul sito. Allora, questo consente di ridurre il disturbo statistico, di ridurre i costi di produzione. Però due osservazioni volevo puntualizzare, anche in un contesto ricco di opportunità per l'utilizzo dei big data come quello della funzione di produzione statistica ufficiale. La prima è che servono, e l'hanno detto in tanti, ma come statistico lo ribadisco anch'io perché è importante, servono dei buoni metodi, la possibilità di prendere toppe, come si dice a Roma, cioè di sbagliare clamorosamente, a scambiare correlazione e causalità, correlazione spuria e interpretazione di fenomeni, è molto alta. Cioè, si può guardare un grafico, si può guardare una relazione che emerge dal frullare insieme ed analizzare con tecniche molto sofisticate grandi basi di dati, ma capire cosa vuol dire, quali sono i limiti e che, uso un termine diciamo tecnico, che inferenza si può fare, cioè quanto è rappresentativa della popolazione che voglio studiare quel tipo di informazione che ho raccolto da questa base dati, richiede dei modelli che non sono così semplici da adattare a questa nuova fonte di dati, cioè richiede un lavoro di tipo statistico, metodologico se volete, non solo tecnologico, cioè prendere questi dati, analizzarli, filtrarli e visualizzarli è un conto, capire il significato statistico e quindi trasformare quell'informazione grezza in informazione che può essere utile alla conoscenza richiede un lavoro aggiunto e questo indubbiamente vede anche la comunità degli statistici e comunque in generale dei data scientist come dire interlocutori importanti di chi fino adesso ha fatto sperimentazioni avanzate in questo mondo. Penso sia misurazione del grado di maturità del movimento che diciamo sponsorizza l'uso dei big data, quello di andare verso una uso qualitativamente più consapevole di questi dati sotto un profilo statistico. C'è poi il secondo elemento, e parlo dell'esperienza di casa nostra, giustamente lo sottolineavano anche gli ultimi interventi, non si può pensare che cambiamo la sorgente informativa e tutto il resto rimane uguale. E appunto, per dire, la fabbrica dell'Istat, la catena di montaggio, è disegnata con un modello di business architecture che è funzionale alla produzione di informazioni statistiche partendo da sorgenti tradizionali, e tra queste ci metto pure la sorgente tradizionale dato amministrativo. Nel momento in cui cambi parzialmente o totalmente la sorgente, non si può pensare che si lasciano intatta la catena di montaggio, si aggiustano un po' le macchine e più o meno l'architettura dei processi rimane la stessa. No, perché probabilmente cambia completamente anche il modello con cui devi, diciamo, utilizzare questi dati per produrre statistiche. Questo che significa? Significa che chiaramente non si può semplicemente immettere in un corpo articolato in un determinato modo, disegnato per produrre statistiche, nel caso dell'Istat, in un determinato modo, senza modificare anche quei parametri. E in particolare mi piace molto il riferimento che è stato fatto, mi sembra, da Rigazzoni, sull'approccio silos, perché l'approccio silos non è solo un approccio tecnologico, cioè appunto avere silos produttivi diversi, metodologie tecniche diverse per singoli prodotti o servizi, è un approccio di impostazione del modello. Se noi non siamo oggi in grado di integrare ad esempio le basi amministrative, è anche perché non abbiamo pensato ad un modello di pubblica amministrazione dove era funzionale ad erogare servizi avere basi dati interoperabili, basi dati comunicanti, basi dati standardizzate. Allora, il disegno delle architetture di business è fondamentale e quindi anche la trasformazione organizzativa che da questo deriva. Quindi sono temi, diciamo, grossi, sicuramente non bisogna semplificare, però devo dire pure che, e con questo vi voglio poi salutare, le potenzialità emerse soprattutto nelle applicazioni che ci hanno fatto vedere i colleghi nella prima parte del pomeriggio sono chiaramente solleticano l'appetito e quindi non possiamo oggi pensare di chiudere la porta al tipo di potenziale innovativo che ci arriva da queste potenziali fonti. Credo che, e in questo mi riaggancio all'intervento che faceva Dino Pedreschi, il problema dell'accessibilità sia un problema non pesante, di più. Se pensate, di nuovo, io faccio l'esempio ovviamente dell'uso per finalità statistiche, ma ce ne possono essere altri, di questo tipo di informazione, sarebbe chiaramente ed è chiaramente limitante il carattere proprietario di questa informazione nel momento in cui io lo devo utilizzare per produrre dati statistici che vengono per tutti. Allora, è chiaro che come si può accedere a questi dati, come si può preservare allo stesso modo la confidenzialità dei dati, la privacy delle persone che ovviamente non vogliono essere esposte ad un uso distorto di questa informazione, e l'accesso pieno per finalità pubbliche, di bene pubblico, a questo tipo di dati per produrre informazioni statistiche per tutto il paese. Ecco, bilanciare anche nella normativa che in Italia è particolarmente restrittiva in un certo senso, se la confrontiamo con quella di paesi anglosassoni. Queste tendenze, queste diverse forze è fondamentale, e credo che appunto noi ci siamo misurati nella pratica con verificare quanto la normativa esistente consentiva all'Istat di accedere a questo tipo di fonti per produrre informazioni statistiche, siamo andati a sbattere molto spesso contro un muro. Semplicemente le norme non prevedono che esistano i big data, non esistevano quando le norme sono state scritte, e quindi siamo in un vuoto normativo di interpretazione, e i nostri legali impazziscono e nel frattempo stiamo fermi e non possiamo operare alla velocità con cui vogliamo operare. Per cui anche gli aspetti legali, ahimè, tanto ci si torna sempre quando si parla di pubblica amministrazione, contano e contano e come, e su questo dovremmo fare appunto una riflessione anche di cosa deve cambiare per favorire un utilizzo di questi dati. Io la chiudo qui, e devo dire che appunto per me è stato molto interessante sentire le diverse sollecitazioni, i diversi punti di vista, le angolature e anche l'entusiasmo e, come dire, l'attenzione ai rischi che questo fenomeno sia un fenomeno più mediatico che concreto. Avevo aperto con i risultati dell'indagine di Gartner, che sottolineavano proprio questo, sottolineavano il fatto che forse se ne parla troppo e si fanno meno considerazioni sul valore aggiunto effettivo per l'azienda, per la pubblica amministrazione, per i soggetti che utilizzano questi dati. Credo che su questo abbiamo avuto degli spunti di riflessione, ma rimanga la domanda appunto dove e per cosa possiamo utilizzare questo tipo di sorgenti informative. Io vi ringrazio, è stata una discussione stimolante, spero che avremo altre occasioni per discutere di esperienze ancora più concrete e lezioni sia in positivo che in negativo dall'applicazione di questi dati. A presto. Grazie.